Capitolo 25. Buoni e cattivi angeli. La mattina dopo quella triste giornata di mal di capo, di abbattimento e pentimento, stavo sulla porta per uscire, con una strana confusione in mente riguardo alla data di quel desinare sciagurato, come se un gruppo di titani avesse con un'enorme leva ricacciato l'antivigilia indietro di alcuni mesi, quando per le scale vidi salire un fattorino con una lettera in mano. Saliva con tutta comodità e lentezza, ma quando si vide guardato dall'alto della ringhiera, si diede immediatamente a un bel trotto e arrivò su ansante come spossato dalla corsa. «Il signor T. Copperfield?» disse il fattorino toccandosi il cappello con un bastoncino. Il pensiero che la lettera venisse da Agnese mi turbò così che appena ebbi la forza di rispondere che quel nome mi apparteneva. A ogni modo gli dissi che T. Copperfield ero io, ed egli mi credette, e consegnandomi la lettera mi disse che attendeva la risposta. Lo lasciai sul pianerottolo ad attendere la risposta e rientrai in casa, chiudendo la porta, in uno stato di tanta confusione che fui costretto a deporre sul tavolo della colazione la lettera per contemplare un po' la soprascritta, prima di risolvermi a romperne il suggello. Aperta la trovai un biglietto molto affettuoso, senza allusione alcuna allo stato in cui ero apparso a teatro. Diceva così: «Mio caro Trotwood, sono in casa del signor Waterbrook, agente di papà, in Ely Place, Holborn. Venite oggi a trovarmi e ditemi a qual'ora. Sempre vostra affezionatissima Agnese». Mi ci volle tanto tempo per scrivere una risposta che mi soddisfacesse completamente che non so che ne pensasse il fattorino, il quale dove forse credere che io stessi imparando a scrivere. Fece almeno una dozzina di risposte. Ne cominciai una: «Come posso mai sperare, mia cara Agnese, di cancellare dalla vostra memoria la nauseante impressione?» Ma non mi piaceva, e la lacerai. Ne cominciai un'altra: «Shakespeare ha osservato, mia cara Agnese, come sia strano che l'uomo debba andare a cacciarsi un nemico in bocca...» Ma a questo punto la interruppi. Provai persino la poesia. Cominciai un biglietto in versi di 6 sillabe e lo piantai. Dopo molti altri tentativi scrissi: «Mia cara Agnese, la vostra lettera somiglia perfettamente a voi, e che cosa di più commendevole mi sarebbe possibile dire? Verrò alle 4. Affettuosamente e tristemente, T.C.» Con questo messaggio, che fui 20 volte sul punto di farmi ridare appena m'uscì dalle mani, finalmente il fattorino partì. Se gli altri impiegati del Commons durarono quel giorno solo la metà delle mie sofferenze, credo sinceramente che scontassero tutti i loro peccati per la parte che si beccavano di quel vecchio e fradicio formaggio ecclesiastico. Benché lasciassi l'ufficio alle 3:30 e vagassi pochi minuti dopo intorno al luogo dell'appuntamento, l'ora stabilita era già passata da più di un quarto d'ora, secondo l'orologio di Sant'Andrea di Holborn, prima che avessi il coraggio di tirare il cordone del campanello a sinistra sulla porta del signor Waterbrook. Gli affari professionali di casa Waterbrook venivano trattati a pian terreno e quelli d'ordine più elevato, dei quali ve n'era molti, nel piano di sopra. Fui condotto in un salottino molto bello, ma piuttosto piccolo, al cospetto di Agnese, che sedeva lavorando a una borsetta. Ella aveva un'aria così buona e calma e mi ricordava con tanta vivezza i giorni di fresca innocenza a Canterbury, in contrasto con lo spettacolo d'abbruttimento che le avevo presentato 2 sere innanzi, che, non visto da alcuno, cedetti al rimorso e alla vergogna e, insomma, mi comportai come uno sciocco. E non posso negare che mi misi a piangere. Ora non so se quello fosse dopo tutto il partito più savio o il più ridicolo. «Se non foste stata voi, Agnese», dissi voltando la testa, «non me ne sarei curato gran fatto. Ma dovevate essere proprio voi a vedermi in quello stato. Avrei preferito di morire». Ella per un momento stese la mano. Nessun'altra carezza era come la sua. Al mio braccio. E mi sentii così consolato e incoraggiato che non potei non portarmela alle labbra e baciarla con gratitudine. «Sedetevi», disse lietamente Agnese. «Non vi desolate, Trotwood. Se non avete fiducia in me, in chi avrete fiducia? «Ah, Agnese», risposi, «voi siete il mio buon angelo». Ella sorrise con un po' di mestizia, mi parve, e scosse il capo. «Sì, Agnese, il mio buon angelo, sempre il mio buon angelo». «Se davvero lo fossi, Trotwood», ella rispose, «v'è una cosa alla quale terrei moltissimo». La guardai con una domanda negli occhi, ma già con una prescienza di quello che intendeva. «A mettervi in guardia», disse Agnese con uno sguardo fermo, «contro il vostro cattivo angelo». «Mia cara Agnese», cominciai, «se volete alludere a Steerforth...» «Sì, Trotwood», ella rispose. «Allora, Agnese, voi gli fate un gran torto, lui, il mio cattivo angelo, o di chi che sia. Lui, che me guida, sostegno e amico. Mia cara Agnese, ora è ingiusto e indegno di voi giudicarlo da ciò che avete visto di me l'altra sera». «Non da ciò che ho visto di voi l'altra sera, lo giudico». «Da che, allora?» «Da molte cose, inezie in se stesse, ma che assumono qualche importanza nel loro insieme. Lo giudico in parte da ciò che voi m'avete detto di lui, dal vostro carattere, dall'influenza che egli ha su di voi». Vi era sempre qualche cosa nella sua voce tranquilla che sembrava toccasse entro di me una corda che rispondeva solo a quel suono. La sua era una voce sempre seria, ma quando era specialmente seria, come allora, aveva un accento che mi soggiogava. Mentre teneva gli occhi abbassati sul suo lavoro, io la contemplavo come in atto d'ascoltarla, e Steerforth, nonostante tutta l'affezione che gli portavo, in quell'attimo s'abbuiò. «È molto audace da parte mia», disse Agnese levando di nuovo gli occhi, «darvi un parere con tanta sicurezza, anzi, adottare un'opinione così recisa. So che son vissuta sempre appartata e conosco pochissimo il mondo. Ma so da che è dettata, Trotwood, dal tenero ricordo dei nostri anni di convivenza, da una tenera sollecitudine per tutto ciò che vi riguarda, perciò sono audace. E son sicura che ciò che dico è vero. Ne sono assolutamente certa. Mi sembra che vi parli un altro e non io, quando vi dico che vi siete fatto un amico pericoloso». Di nuovo la guardai, di nuovo stetti ad ascoltarla nel suo silenzio, e di nuovo la immagine di Steerforth, benché saldissima nel cuor mio, s'abbuiò. «Non sono così irragionevole da sperare», disse Agnese tornando dopo un poco al suo solito tono, «che voi vogliate o possiate subito mutare un sentimento che è divenuto in voi una perfetta convinzione, tantomeno un sentimento che è radicato nella vostra indole fiduciosa, e neanche vorrei che lo faceste con leggerezza. Solo vi chiedo, Trotwood, se mai pensate a me? Voglio dire», aggiunse con un tranquillo sorriso, perché stavo per interromperla, «di meditare su ciò che vi ho detto. E ora mi perdonerete?» «Io vi perdonerò, Agnese», risposi, «quando renderete giustizia a Steerforth e gli vorrete il bene che gli voglio io». «Non prima d'allora?» disse Agnese. Vidi un'ombra passarle sul viso quando accennai a lui, ma mi ricambiò il mio sorriso e di nuovo conversammo senza riserva, reciprocamente fiduciosi, come in antico. «E quando, Agnese?» dissi. «Mi perdonerete il trascorso dell'altra sera?» «Tutte le volte che ci penserò», disse Agnese. Ella avrebbe fatto cadere quel soggetto, ma io n'ero troppo pieno per permetterglielo e insistei narrandole come mi fossi tirato addosso quella vergogna e passando in rassegna la catena delle circostanze che avevano avuto il teatro per anello finale. E questo mi fu di gran sollievo, come pure il diffondermi sulla riconoscenza che dovevo a Steerforth per avermi assistito amorevolmente quando non ero stato più in grado di badare a me stesso. «Non dovete dimenticare», disse Agnese cambiando tranquillamente discorso appena ebbi finito, «che dovete raccontarmi sempre non soltanto tutti i vostri affanni, ma tutti i vostri ardori di innamorato. Quale donna è succeduta alla signorina Larkins, Trotwood?» «Nessuna, Agnese». «Qualcuna, Trotwood», disse Agnese ridendo e sollevando l'indice. «No, Agnese, in parola d'onore. Ecco, c'è una signorina in casa della signora Steerforth, che ha molta finezza, con la quale mi piace di discorrere, la signorina Dartle, ma non l'adoro». Agnese rise, lieta della sua penetrazione, e mi disse che se io le avessi confidato fedelmente tutto, avrebbe potuto tenermi un piccolo registro delle mie violente accensioni, con la data, la durata e il termine di ciascuna, come il quaderno dei regni dei re e delle regine nella storia d'Inghilterra. Poi mi domandò se avessi veduto Uriah. «Uriah Heep?» dissi. «No, è a Londra?» «Viene giù nello studio ogni giorno», rispose Agnese. «Era a Londra una settimana prima di me. Temo cose spiacevoli, Trotwood». «C'è qualche cosa che va fanna, Agnese, comprendo», dissi. «Di che cosa si tratta?» Agnese mise da parte il lavoro e rispose, incrociando le mani e guardandomi pensosa con quei suoi begli occhi teneri. «Credo che stia per entrare in società con papà». «Chi? Uriah? Quel miserabile è riuscito ad arrampicarsi così in alto?» esclamai indignato. «Non avete fatto nessuna rimostranza, Agnese? Pensate alle conseguenze probabili? Voi dovete parlare, non dovete permettere a vostro padre di fare una pazzia simile. Dovete impedirlo, Agnese, mentre siete ancora in tempo». Ancora con gli occhi su me, Agnese scosse il capo alle mie parole, sorridendo debolmente al calore che vi mettevo, e poi rispose. «Ricordate la nostra ultima conversazione su papà? Non passò molto, non più di 2 o 3 giorni, anzi, che egli m'accennò la prima volta a ciò che v'ho detto. Era triste vederlo lottare fra il desiderio di presentarmi la cosa come desiderata da lui e l'impossibilità di nascondere che in realtà era costretto a subirla. Io mi sentivo accasciata». «Costretto a subirla, Agnese? Chi può costringervelo?» «Uriah», essa rispose dopo l'esitazione di un momento, «si è reso indispensabile a papà. Egli è vigile e scaltro. Ha indovinato le debolezze di papà, le ha incoraggiate del suo meglio. E se ne è avvantaggiato così che, per dir tutto in una parola, Trotwood, così che papà ha paura di lui». Comprendevo chiaramente che v'era di più di quanto ella m'avesse detto, più di quanto sapessi o sospettassi. Non potevo darle la pena di domandarle che altro ci fosse, perché sapevo che me lo avrebbe nascosto per rispetto del padre. Sapevo che da lungo tempo le cose avevano preso quella piega. Sì, non potevo non sentire, per poco che mi fossi preso l'incomodo di riflettere, che da gran tempo avevano preso quella piega. Rimasi in silenzio. «Il suo ascendente su papà», disse Agnese, «è grandissimo. Egli protesta umiltà e gratitudine. Sinceramente, forse. Così voglio credere. Ma la sua condizione è in realtà di padronanza. E temo voglia fare un cattivo uso di questa sua padronanza». Dissi che egli era un cane traditore e dir questo in quel momento mi fu di grande soddisfazione. «Al tempo che papà me lo disse», proseguì Agnese, «egli aveva annunziato a papà la sua intenzione d'andarsene, che era dolente e se ne andava malvolentieri, ma aveva trovato da migliorar la sua condizione. Papà allora era molto abbattuto, più abbattuto e depresso di quanto l'avessimo mai visto. Ma parve sollevato da quella proposta di società, benché nello stesso tempo se ne mostrasse come offeso e umiliato. «E voi che diceste, Agnese?» Dissi, Trotwood, ella rispose, «ciò che mi parve giusto. Comprendendo che era necessario compiere il sacrificio per la pace di papà, lo supplicai di farlo. Dissi che egli si sarebbe tolto un fardello dalle spalle. Spero che vorrà essere così. E che io avrei avuto più tempo per tenergli compagnia. Oh, Trotwood!» esclamò Agnese mettendosi le mani sul viso mentre vi spuntavano le lacrime. «Mi sembra quasi di essere stata la nemica di papà, invece d'essere la sua figliuola affettuosa. Perché io so come si è cambiato nella sua devozione per me. So come egli abbia ristretto il cerchio delle sue simpatie e dei suoi doveri, concentrando tutta la sua anima su di me. So a quante cose ha rinunziato per amor mio e come la sua continua sollecitudine per me abbia gettato un'ombra sulla sua vita, diminuito la sua forza e la sua energia, volgendole su un'unica idea. Ah, se potessi trovare un rimedio, se potessi, come sono stata la causa innocente della sua rovina, lavorare per vederlo risorgere». Non avevo mai veduto Agnese piangere. Le avevo vedute delle lacrime negli occhi, tornando di scuola a carico di nuovi onori. Ve le avevo vedute l'ultima volta che si era parlato di suo padre. l'avevo veduta voltare la soave testa da un lato, dicendole addio alla mia partenza, ma non l'avevo mai veduta desolarsi a quel modo. Me ne rattristai tanto che potei dir soltanto, smarrito e goffo: «No, Agnese, non così! No, sorella cara!» Ma Agnese m'era di tanto superiore in forza di carattere e di propositi, come so bene ora, ne sapessi molto o poco allora, da non avere gran bisogno delle mie suppliche. Riprese di nuovo le sue maniere calme e dolci, che nei miei ricordi la fanno così diversa da tutte le altre, e parve che una nuvola se ne andasse da un cielo sereno. «Probabilmente non avremmo l'agio di star soli molto più a lungo», disse Agnese. «E mentre noi il destro, lasciate che io vi supplichi vivamente, Trotwood, d'esser benevolo con Uriah. Non lo respingete, non siategli, come credo ne abbiate tendenza, nemico per ciò che non vi piace in lui. Egli forse non lo merita, perché non ci consta nulla di male a suo carico. In qualunque caso, pensate prima a papà e a me». Agnese non ebbe tempo di aggiungere altro, perché la porta si spalancò e la signora Waterbrook, che era una donna abbondante, o che portava una veste abbondante, non saprei dire esattamente se fosse lei o l'abbigliamento, perché non distinguevo tra l'abbigliamento e lei, entrò a vele spiegate. Avevo un vago ricordo di averla vista a teatro, come se l'avessi scorta in una pallida proiezione di lanterna magica, ma ella mostrò subito di ricordarsi perfettamente di me e di sospettare che fosse ancora in stato di perfetta ebbrezza. Ma scoprendo gradatamente che non avevo bevuto e che ero, voglio sperare, un giovane a modo, la signora Waterbrook si rammorbidì sensibilmente a mio riguardo, domandandomi prima di tutto se andassi a passeggiar spesso nei parchi e secondo se frequentassi molto la società elegante. Alla mia risposta negativa a tutte e due le domande, m'avvidi d'essere scaduto di nuovo nella sua stima. Ma ella nascose la sua impressione con grazia e mi invitò a desinare per il giorno dopo. Accettai l'invito e mi congedai, cercando di Uriah Heep nello studio da basso mentre uscivo e lasciandogli un biglietto da visita per non avervelo trovato. Quando andai a pranzo il giorno dopo e sulla porta di strada aperta mi immersi in un bagno a vapore di cosciotto di castrato, indovinai di non esser l'unico ospite, perché immediatamente ravvisai il fattorino del giorno innanzi, travestito, che dava un aiuto al domestico della famiglia e aspettava ai piedi della scalinata per portar su il mio nome. Egli fece del suo meglio per mostrar di non riconoscermi quando mi chiese il nome in confidenza, ma io lo avevo riconosciuto precisamente come m'aveva riconosciuto lui benissimo. La coscienza ci faceva codardi entrambi. Al signor Waterbrook, che era un signore di media età con un collo corto e un solino abbondante, non occorreva altro che un naso nero per essere il perfetto ritratto di un cagnolino danese. Egli mi disse d'esser felice d'aver l'onore di fare la mia conoscenza, e dopo che ebbi presentato i miei omaggi alla signora Waterbrook, mi trascinò con molta solennità al cospetto di una formidabile signora in veste di velluto nero e un gran cappello di velluto nero, la quale, ricordo, rassomigliava perfettamente a una parente prossima di Amleto. Sua zia, forse. Si chiamava la signora Henry Spiker ed era con suo marito, un uomo così freddo che invece d'aver la testa grigia la portava cosparsa di una brinata. Una grande deferenza veniva usata verso i signori Spiker, maschio e femmina, e Agnese me ne disse il perché. Il signor Henry Spiker era l'avvocato di qualche cosa o di qualcuno, dimentico che o chi, in remota dipendenza dal tesoro. Trovai Uriah Heep nella comitiva in abito nero e in profonda modestia. Nell'atto che gli stringevo la mano mi disse che era orgoglioso d'essere oggetto della mia attenzione e riconoscente per la mia condiscendenza. Avrei desiderato che mi fosse stato meno riconoscente, perché nella effusione della sua gratitudine mi gravitò intorno per tutto il resto della serata. Tutte le volte che io dicevo una parola ad Agnese, ero certo di vedermelo lì di dietro con quei suoi occhi senza ciglia e quel suo viso cadaverico. V'erano altri ospiti, tutti come osservai in ghiaccio per l'occasione al pari del vino, ma uno attrasse la mia attenzione prima d'entrare, non appena ne fu pronunciato il nome, il signor Traddles. La mia mente volò subito a Salem House. Non poteva forse essere Tommaso Traddles che soleva disegnare gli scheletri? Attesi l'ingresso del signor Traddles con vivo interesse. Vidi un giovane calmo, compassato, di maniere modeste, con una chioma ribelle e gli occhi un po' troppo aperti. Si ritirò così presto in un cantuccio oscuro che durai fatica a rintracciarlo. Finalmente potei esaminarlo in pieno e, bene, o la mia vista prendeva un grosso abbaglio o quegli era veramente l'antico disgraziato Tommaso Traddles. M'avvicinai al signor Waterbrook e gli dissi che con piacere credevo d'aver scoperto in casa sua un mio vecchio compagno di scuola. «Veramente?» disse il signor Waterbrook sorpreso. «Non siete troppo giovane per essere stato a scuola col signor Spiker?» «Oh, non alludo a lui», risposi. «Dico di quel signore che si chiama Traddles». «Ah, già, già, davvero», disse il mio ospite con minor calore. «Può esser bene». «Se realmente è lui», dissi guardando verso il supposto Traddles, «fummo insieme nel convitto di Salem House ed era un bravo giovane». «Oh, già, Traddles è un bravo giovane», rispose il mio ospite facendo col capo un cenno di condiscendenza. «Traddles è veramente un bravo giovane». «È una strana combinazione», dissi. «Già», rispose il mio ospite, «è un mero caso che Traddles si trovi qui. Traddles è stato invitato soltanto stamattina al posto del fratello della signora Spiker, che è dovuto rimanere a casa per un'indisposizione. Un vero signore, il fratello della signora Spiker, signor Copperfield». Mormorai un assenso pieno di cordialità, considerando che non conoscevo affatto il fratello della signora Spiker, e domandai quale fosse la professione di Traddles. «Traddles», rispose il signor Waterbrook, «si prepara per entrare nel foro. Già, è veramente un bravo giovane. Non ha altri nemici che se stesso». «Come?» domandai, dolente d'apprendere una cosa simile. «Già», rispose il signor Waterbrook, arrotolando la bocca e scotendo la catena dell'orologio con un'aria beata e magnanima. «Direi che è una di quelle persone che non arrivano mai a far molto». «Già, direi che egli non arriverà mai a possedere 500 sterline. Mi fu raccomandato da un mio amico avvocato». «Già, già. Ha un certo ingegno per studiare le cause ed esporre chiaramente una questione per iscritto. Di tanto in tanto posso dargli da fare qualche cosetta, che per lui rappresenta molto. Già, già». Mi fece molta impressione la maniera disinvolta e soddisfatta con cui il signor Waterbrook, di tanto in tanto, pronunziava quella paroletta «già». V'era in essa una meravigliosa espressione. Dava l'idea ad un uomo che fosse nato non con un cucchiaio d'argento in bocca, come si dice, ma con una macchina da scalare le fortezze in mano e che avesse percorso tutti gli scalini della vita l'uno dopo l'altro per guardare ora dalla vetta delle fortificazioni dove era giunto le persone giù nei fossi con l'occhio del filosofo e del protettore. Riflettevo ancora a questo quando fu annunciato il pranzo. Il signor Waterbrook offrì il braccio alla zia d'Amleto. Il signor Spiker prese la signora Waterbrook. Agnese, alla quale avrei dato volentieri il braccio io, toccò a un signore dalle gambe deboli che sorrideva sempre. Uriah, Traddles e io, come i più giovani della brigata, discendemmo gli ultimi senza formar coppia. Non mi dispiacque poi tanto l'aver perduto Agnese, perché ebbi l'occasione sulla scalinata di farmi riconoscere da Traddles, che mi salutò con gran fervore, mentre Uriah si contorceva con una modestia e una soddisfazione così importune che lo avrei fatto saltare oltre la ringhiera. Traddles e io, a tavola, fummo separati, perché i nostri due biglietti erano stati messi in due angoli opposti, lui nel fuoco d'una signora in velluto rosso, io nelle tenebre della zia d'Amleto. Il desinare fu lunghissimo, e la conversazione volse intorno all'aristocrazia e al sangue. La signora Waterbrook ci disse più volte che se essa aveva un debole era appunto per il sangue. Pensai parecchie volte che saremmo stati meglio se non fossimo stati così per bene. Eravamo così straordinariamente per bene che il nostro campo era molto limitato. V'erano fra gli invitati un signore e una signora Gulpidge che avevano qualche relazione, almeno il signor Gulpidge, di seconda mano con gli affari legali della Banca d'Inghilterra. E chi con la Banca d'Inghilterra e chi col tesoro eravamo più esclusivi del giornale di corte. Per aggiunger grazia alla cosa, la zia di Amleto aveva il difetto della famiglia di abbandonarsi a dei soliloqui e andava innanzi sola, a intervalli, su tutti i soggetti della conversazione, che non erano molti veramente, e si aggiravano sempre sul sangue, di modo che, come suo nipote, ella aveva innanzi a sé un vastissimo campo di speculazione astratta. Si sarebbe detto che fossimo a un pranzo d'orchi, così sanguinario era il tono della conversazione. «Confesso che sono dell'opinione della signora Waterbrook», disse il signor Waterbrook col bicchiere all'altezza dell'occhio. «Ci sono altre cose che hanno pure il loro pregio, ma non dite male del sangue». «Oh, non v'è nulla!» osservò la zia d'Amleto. «Non v'è nulla che dia tanta soddisfazione, non v'è nulla che sia tanto il boi ideal di tutte quelle specie di cose, generalmente parlando. Vi sono alcune menti volgari, non molte voglio credere, ma ve ne sono, che preferirebbero di fare ciò che io direi prosternarsi innanzi a degli idoli, positivamente idoli, innanzi ai meriti, alla intelligenza e così via. Ma queste sono idee astratte, il sangue invece no. Noi vediamo il sangue in un naso e lo riconosciamo, lo incontriamo in un mento e diciamo, eccolo, questo è il sangue, è positivo, è materia di fatto, si tocca col dito, non c'è dubbio di sorta. Il signore che sorrideva sempre e che s'era preso Agnese mi parve che affrontasse la questione con maggiore penetrazione. «Oh, perbacco, sapete», disse quel signore guardando intorno alla tavola con un sorriso di idiota. «Non si può rinunciare al sangue, no. Il sangue si deve avere, si deve. Alcuni giovani possono mostrarsi un po' al di sotto della loro condizione, forse, in fatto d'educazione di condotta, e condursi un po' male, si sa, e trovarsi essi e gli altri in un gran numero di difficoltà, eccetera, eccetera. Ma è sempre un piacere, perbacco, considerare che hanno nelle loro vene il sangue. Quanto a me, preferirei sempre d'essere atterrato da uno che avesse in sé il sangue che non da uno che non ne avesse». Questo sentimento, che concentrava la questione generale in un guscio di noce, fu accolto con unanime soddisfazione e segnalò grandemente l'oratore, finché le signore si ritirarono. Notai allora che il signor Gulpidge e il signor Henry Spiker, mantenutisi fino a quel momento a distanza, avevano formato una lega difensiva contro di noi, che rappresentavamo il loro comune nemico, e si scambiarono un dialogo misterioso attraverso la tavola, per la nostra completa disfatta. «Quell'affare della prima obbligazione di 4.500 sterline non ha il corso che si sarebbe aspettato, Spiker», disse il signor Gulpidge. «Volete dire del D di A?» disse il signor Spiker. «Del C di B?» disse il signor Gulpidge. Il signor Spiker levò le sopracciglia e parve molto sorpreso. «Quando la cosa fu riferita al Lord, è inutile dire il nome», disse il signor Gulpidge, frenandosi. «Comprendo», disse il signor Spiker. «N». Il signor Gulpidge fece un cenno oscuro. Fu riferita a lui. Rispose, «Senza denaro, niente liberazione». «Bontà del cielo!» esclamò il signor Spiker. «Senza denaro, niente liberazione!» ripeté con fermezza il signor Gulpidge. «L'erede diretto, voi mi capite?» «K», disse il signor Spiker con uno sguardo sinistro. «K allora positivamente rifiutò di firmare. Fu seguito fino a Newmarket con quello scopo e di punto in bianco rifiutò di farlo». Il signor Spiker era così attento che sembrava impietrato. «Così la faccenda per il momento è a questo punto», disse il signor Gulpidge, gettandosi indietro nella sedia. «Il nostro amico Waterbrook mi scuserà se per l'importanza degli interessi che vi sono coinvolti evito di spiegarmi più chiaramente». Il signor Waterbrook mi sembrava più che felice che alla sua tavola si accennasse, anche fugacemente, a interessi così gravi e a nomi così importanti. Egli assunse una espressione di intelligente gravità, benché io sia persuaso che di quella discussione avesse compreso anche meno di me, e approvò solennemente la discrezione che era stata osservata. Il signor Spiker, dopo aver ricevuto l'onore di una simile confidenza, desiderò, naturalmente, di contraccambiare l'amico con un'altra. Perciò il dialogo precedente fu seguito da un secondo, durante il quale toccò al signor Gulpidge di far le proprie meraviglie, e il secondo da un altro, durante il quale toccò di nuovo al signor Spiker di far le sue, e così di seguito volta per volta. Nel frattempo noi, i profani, rimanevamo oppressi dai formidabili interessi involti nella conversazione, e il nostro ospite ci guardava con orgoglio, come le vittime di un timore ed uno stupore salutari. Veramente io fui molto lieto di andar di sopra con Agnese e di conversar con lei in un angolo dopo averle presentato Traddles, che era timido ma simpatico e la stessa buona creatura d'una volta. Siccome egli era costretto ad andarsene via presto, perché la mattina doveva partire e star lontano un mesetto, conversai con lui meno di quanto avrei desiderato. Ma ci scambiammo gli indirizzi e ci ripromettemmo il piacere d'un altro incontro al suo ritorno. Egli apprese con molta gioia il mio incontro con Steerforth e parlò di lui con tanto calore che lo pregai di dire ad Agnese ciò che pensasse di lui. Ma Agnese frattanto mi guardava, scotendo leggermente il capo, quando Traddles non la osservava. Siccome essa stava fra persone con le quali non credevo si sentisse adagio, fui quasi lieto di apprendere che sarebbe partita fra pochi giorni, benché mi dispiacesse di dovermi di nuovo separare da lei così presto. Questo mi spinse a rimanere finché tutta la compagnia non se ne fu andata. Conversando con lei e sentendola cantare, rievocavo l'antica dolce vita nell'antica e solenne casa resa così lieta dalla sua presenza, e sarei rimasto a sentirla tutta la notte. Ma non avendo alcuna scusa per indugiarmi ancora, dopo che tutti i lumi della serata del signor Waterbrook erano già spenti, mi levai, benché a malincuore, e mi congedai. Compresi allora più che mai che ella era il mio buon angelo, e giacché pensavo al suo dolce viso e al suo tranquillo sorriso come a immagini di una lontana angelica creatura, questa mia innocente illusione mi sarà certo perdonata. Ho detto che tutta la comitiva se n'era andata, ma avrei dovuto eccettuare Uriah, che non ho incluso in quella denominazione e che non aveva cessato di gravitarci intorno. Egli mi si strinse alle calcagna quando andai da basso e mi si incuneò nel fianco all'uscita mentre si ficcava lentamente le lunghe dita scheletriche nelle dita anche più lunghe di un paio di guanti che parevan fatti per Guy Fawkes. Non ero d'umore da allietarmi della compagnia di Uriah, ma ripensando alla preghiera fattami da Agnese, gli chiesi se non gli dispiacesse di venire a casa mia a bere una tazza di caffè. «Oh, veramente, signorino Copperfield!» egli rispose. «Scusatemi, signor Copperfield, ma sono così abituato a chiamarvi signorino. Veramente non vorrei che vi incomodaste a invitare una persona della mia bassezza in casa vostra». «Non soffro incomodo di sorta», dissi. «Volete venire?» «Ci verrei volentierissimo», rispose Uriah con una contorsione. «Ebbene, allora andiamo», dissi. Non potevo fare a meno dal mostrarmigli piuttosto brusco, ma pareva che non se ne accorgesse. Andammo per la via più breve senza spender molte parole per strada, ed egli era così modesto di fronte a quei suoi spauracchi di guanti che ancora se le stava ficcando e pareva non avesse fatto alcun progresso in quell'operazione quando arrivammo a casa. Lo guidai per la scala buia per evitare che andasse a picchiar la testa in qualche parte, e la sua mano umida nella mia mi faceva in verità l'effetto d'una rana, tanto che ero tentato di lasciarla e fuggire. Il pensiero d'Agnese e il sentimento d'ospitalità prevalsero però, e lo condussi innanzi al mio focolare. Quando accesi le candele, egli cadde in tali dolci trasporti d'ammirazione per la stanza che gli veniva rivelata, e quando mi misi a scaldare il caffè in un modesto recipiente di latta nel quale usava sempre di prepararlo la signora Crapp, principalmente credo perché non era destinato a quello scopo, ma a scaldar l'acqua della barba, e perché v'era una macchinetta di molto prezzo che stava a muffire in cucina, egli si mostrò tanto commosso che gli avrei lietamente versato addosso il liquido bollente. «Oh, veramente, signorino Copperfield, voglio dire signor Copperfield», disse Uriah, «non mi sarei mai aspettato di vedermi servir da voi, ma si succedono in un modo o nell'altro tante cose che non mi sarei mai aspettate, ne son certo, nella mia condizione modesta, che mi sembra mi piovano continuamente benedizioni in testa. Avete saputo qualche cosa, forse, d'un mutamento nelle mie aspirazioni, signorino Copperfield, cioè signor Copperfield?» Mentre egli sedeva sul mio canapè, con le lunghe ginocchia sotto la tazza, col cappello e i guanti accanto a lui sul pavimento, col cucchiaio che segnava dei lenti giri, gli occhi rossi senza ombra, che parevan gli avessero arse le ciglia, volti verso di me senza guardarmi, le strane contrazioni che ho già descritte delle narici, che si stringevano e si dilatavano con le vicende del respiro, e un'ondulazione da serpe che gli scorreva dal capo alle piante per tutta la persona, vidi chiaramente in me che lo detestavo cordialmente. Provai un vero malessere d'averlo per ospite, perché ero giovane allora e non avvezzo a dissimulare ciò che fortemente sentivo. «Avete sentito qualche cosa, forse, d'un mutamento nelle speranze, signorino Copperfield, cioè signor Copperfield?» riprese Uriah. «Sì», dissi, «ho saputo». «Ah, pensavo già che Agnese ne sapesse qualcosa», rispose tranquillamente. «Son lieto di apprendere che Agnese ne è informata. Grazie, signorino, signor Copperfield». Gli avrei gettato in testa il cava stivali, che era lì a portata di mano sul tappeto, per avermi tratto a rivelare una circostanza, benché insignificante, che riguardava Agnese. Ma continuai a sorbire il caffè. «Che profeta siete stato, signor Copperfield! proseguì Iuraia. «Buon Dio! Che profeta avete dimostrato d'essere! Non ricordate che mi diceste una volta che forse sarei stato socio del signor Wickfield e che si sarebbe detto Wickfield Heap? Forse non lo ricordate, ma quando una persona è modesta, signor Copperfield, fa gran conto di simili cose!»
«Ricordo d'averne parlato», dissi, «benché allora non lo credessi probabile».
«Oh, chi mai l'avrebbe creduto possibile, signor Copperfield?» rispose Iuraia con entusiasmo. «Io no, certo! Ricordo d'aver detto con le mie stesse labbra che ero troppo umile, e così mi consideravo veramente e realmente».
Stava con una smorfia intagliata nel viso a contemplare il fuoco, mentre io lo guardavo.
«Ma le persone più modeste e umili, signorino Copperfield», ripigliò immediatamente, «possono essere strumenti di bene. Son lieto di pensare che sono stato strumento di bene per il signor Wickfield e che potrò esserlo anche di più. Che degno uomo che gli è, signor Copperfield! Ma com'è stato imprudente!»
«Mi duole da prenderlo», dissi, e non potei fare a meno dall'aggiungere con intenzione, «sotto tutti i rapporti».
«Proprio così, signor Copperfield», rispose Iuraia, «sotto tutti i rapporti, specialmente per la signorina Agnese. Voi non ricordate le vostre eloquenti espressioni, signor Copperfield, ma io ricordo che diceste che tutti debbono ammirarla e che vi ringraziai. Certo l'avete dimenticato, signor Copperfield?»
«No», dissi con secchezza.
«Oh, come son contento che non ve ne siate dimenticato!» esclamò Iuraia. «Pensare che voi foste il primo ad accendere le scintille dell'ambizione nel mio umile petto e che non ve ne siete dimenticato! Oh, mi scuserete se vi chiedo un'altra tazza di caffè?»
Qualche cosa dell'energia messa nell'accensione di quelle scintille e qualche cosa nell'occhiata che mi volse parlando mi avevano fatto balzare come se lo avessi visto illuminato da una fiamma. Scosso dalla sua domanda, pronunciata con un tono assolutamente diverso, feci gli onori del recipiente per la barba, ma con la mano che mi tremava, con l'improvviso sentimento di non potergli stare a pari e un'ansia sospettosa di ciò che avrebbe detto fra poco, che mi accorsi non sfuggivano alla sua osservazione. Egli non diceva più nulla. Agitava il caffè col cucchiaio, ne beveva un sorso, si palpava il mento con la mano scarna, guardava il fuoco, guardava la stanza, mi faceva una smorfia a bocca aperta sotto forma di sorriso, si contorceva nella sua deferenza servile, ma lasciava a me la cura di riannodare la conversazione.
«Così il signor Wickfield», dissi io finalmente, «che vale 500 volte più di voi o di me», non avrei potuto fare a meno ad ogni costo dal dividere quella parte della frase con un gesto indignato, «si è mostrato imprudente, signor Heap?»
«Oh, veramente imprudentissimo, signorino Copperfield», rispose Iuraia sospirando.
«Oh, molto, molto imprudente! Ma vorrei che mi chiamaste Iuraia, di grazia, come una volta!»
«Bene, Iuraia», dissi, pronunciando la parola con qualche difficoltà.
«Grazie!» egli rispose con fervore. «Grazie, signorino Copperfield! È come il soffio d'una antica brezza o il suono delle campane d'una volta sentirvi dir Iuraia. Scusatemi, dicevo qualche cosa?»
«Del signor Wickfield», suggerii.
«Ah, sì, veramente», disse Iuraia. «Una grande imprudenza, sì, signor Copperfield. È un soggetto del quale, tranne che a voi, non farei cenno ad anima viva. E anche a voi non posso che accennarlo e niente altro. Se qualche altro fosse stato al mio posto in queste ultime settimane, a quest'ora avrebbe avuto il signor Wickfield, pure che brava persona che gli è, sotto il dito pollice, sotto il dito pollice!» disse Iuraia scandendo le sillabe, stendendo la mano crudele sulla tavola e premendovi il pollice da farla tremare e far tremare la stanza. «Se fossi stato costretto a vederlo col tallone puntato sulla testa del signor Wickfield, difficilmente l'avrei potuto odiare di più».
«Oh sì, signorino Copperfield», continuò con una voce melliflua in assoluto contrasto con l'atto del pollice, la cui dura pressione non si allentava minimamente.
«Non c'è dubbio di sorta, sarebbe stata la sua rovina, il suo disonore, non so che altro. Il signor Wickfield lo sa, io son l'umile strumento destinato a servirlo modestamente, ed egli mi solleva un'altezza che appena avrei potuto mai sperare di raggiungere. Quanta gratitudine debbo avergli!»
col viso rivolto a me mentre finiva, ma senza guardarmi, sollevò il pollice adunco dal punto dove l'aveva piantato e lentamente e pensosamente si grattò la guancia scarna come se si stesse radendo. Ricordo di quanta indignazione mi ribolliva il sangue mentre vedevo nel suo viso scaltro, opportunamente illuminato dalla luce rossa del fuoco, l'annuncio di nuove rivelazioni. «Signorino Copperfield», egli cominciò, «forse vi faccio far tardi?» «Voi non mi fate far tardi, io vado a letto sempre molto tardi». «Grazie, signorino Copperfield, mi son sollevato dalla mia modesta condizione da quando voi mi conosceste la prima volta, è vero, ma sono modesto ancora, spero d'esser sempre modesto». «Non penserete male di me se vi faccio qualche piccola confidenza, signor Copperfield, non è vero?» «Oh, no», dissi con uno sforzo. «Grazie». Si tolse il fazzoletto di tasca e cominciò ad asciugarsi le palme delle mani. «La signorina Agnese, signorino Copperfield?» «Bene, Uriah?» «Oh, come mi piace esser chiamato Uriah spontaneamente!» egli esclamò e diede un balzo come un pesce in convulsione. «V'è parsa molto bella stasera, signorino Copperfield?» «M'è parsa come sempre, superiore sotto tutti gli aspetti a quanti le erano intorno», risposi. «Oh, grazie, proprio così!» esclamò. «Ve ne ringrazio tanto!» «Perché?» dissi altero. «Non veggo ragione alcuna perché dobbiate ringraziarmi». «Perché in questo, signorino Copperfield», disse Uriah, «consiste la confidenza che mi prenderò la libertà di farvi. Modesto come sono», si asciugava più forte le mani e se le guardava ora l'una ora l'altra al fuoco, «modesta com'è mia madre e umile come la nostra povera e modesta casa è stata sempre, l'immagine della signorina Agnese, non mi perito di confidarvi il mio segreto, signorino Copperfield, perché ho sempre avuto simpatia per voi dal primo momento che ebbe il piacere di vedervi nel carrozzino, è fissata nel cuor mio da anni. Oh, signorino Copperfield, con che puro affetto amo il suolo sul quale cammina la mia cara Agnese!» Credo che per un momento mi venisse il folle impulso di brandire l'attizzatoio arroventato al fuoco e di passarglielo da banda a banda. Ma mi uscì dalla testa con uno schiocco come una palla che esca da un fucile, e l'immagine d'Agnese, violata non da altro che dal semplice pensiero di quel bruto dalla testa rossa, seduto di traverso sul canapè, come se la sua vile anima lo straziasse con una colica, mi rimase fissa in mente, dandomi la vertigine. Pareva che egli si gonfiasse e si ingrossasse agli occhi miei. La stanza sembrava piena degli echi della sua voce e lo strano sentimento, che tutti forse a volte hanno provato, che la cosa fosse accaduta prima e che sapessi già quello che egli avrebbe aggiunto, si impossessò di me. L'osservazione fatta a tempo del senso di forza che egli mostrava nel viso valse a ricordarmi la preghiera di Agnese più di qualunque sforzo che avessi potuto fare. Gli chiesi, con maggior apparenza di calma che non credessi possibile un istante prima, se avesse rivelato i suoi sentimenti ad Agnese. «Oh no, signorino Copperfield!» egli rispose. «Oimè no, a nessun altro che a voi. Vedete, sto ora sollevandomi appena dalla mia umile condizione. Tutte le mie speranze riposano molto sul fatto che essa osserva ch'io sono utile al padre, poiché confido d'essergli utile davvero, signorino Copperfield, e che gli spiano la via e lo tengo in piedi. Ella è così affezionata a suo padre, signorino Copperfield, oh, che bella qualità questa in una figliuola, che credo che per far piacere a lui possa diventar buona con me». Scandagliai la profondità di tutto il progetto di quel briccone e compresi la ragione perché non lo rivelava così apertamente. «Se avete la bontà di conservare il segreto, signorino Copperfield», egli proseguì, «e in generale di non essermi contrario, lo terrò come un favore particolare. Non è nelle vostre intenzioni d'esser cattivo, so che cuore di amico voi possedete, ma avendomi conosciuto in uno stato modesto, nel più modesto dovrei dire, perché sono ancora modesto, potreste, senza volerlo, essermi piuttosto contrario con la mia Agnese. La chiamo mia, vedete, signorino Copperfield. V'è una canzone che dice «Lascio lo scettro per dirti mia». Spero di farlo un giorno». «Cara Agnese, così buona e affettuosa che io non conoscevo nessuno degno neppur lontanamente di lei Era mai possibile che fosse destinata ad esser moglie di un simile miserabile? Non c'è fretta per ora, sapete, signorino Copperfield, continuò Uriah con quel suo tono vischioso, mentre io lo fissavo con quel pensiero in mente. La mia Agnese è ancora assai giovane, e la mamma e io dovremo salire ancora e disporre di molte altre cose prima di poterci pensare. Così, come me se ne offrirà il destro, avrò tempo di abituarla poco a poco al mio progetto. Oh, quanto vi son riconoscente per questa confidenza! Oh, non immaginate che sollievo sia saper che voi comprendete la nostra condizione e siete risoluto a non contrariarmi per non cagionare dispiaceri in famiglia. Egli mi prese una mano che non osai di ritirare e, dandole un'umida stretta, consultò il pallido quadrante del suo orologio. «Cielo!» egli disse. «È l'una passata. Il tempo vola parlando dei giorni passati, signorino Copperfield. È quasi l'una e mezzo!» Risposi che sapevo che era tardi, non perché lo sapessi veramente, ma perché avevo a un tratto perduto ogni virtù di loquela. «Poveretto me!» egli disse in pensiero. «La casa dove albergo, una specie di pensione privata, signorino Copperfield, presso il New Riverhead, sarà già chiusa da 2 ore.» «Mi dispiace», risposi, «che qui ci sia solo un letto e che io...» «Oh, non mi parlate di letti, signorino Copperfield!» egli soggiunse in tono di preghiera, tirando su una gamba. «Ma vi dispiacerebbe se mi mettessi a dormire qui, innanzi al focolare?» «Se è così», dissi, «fatemi il piacere di prendervi il letto mio. Io mi accomoderò qui, innanzi al fuoco.»
Nell'eccesso della sua sorpresa e della sua modestia, rifiutò la mia offerta con uno strillo capace di turbare il riposo della signora Crapp.
In quel momento, immagino, addormentata in una camera lontana quasi a livello della bassa marea, e cullata nei suoi sogni dal tic-tac d'un orologio incorreggibile, che non andava mai meno di 3/4 d'ora indietro, benché fosse regolato tutte le mattine sui suoi più autorevoli confratelli, e che ella mi portava sempre in prova nel caso di qualche piccola discussione sul soggetto della puntualità. Siccome non potei, nello sconvolgimento del mio spirito, giovarmi di nessun argomento che avesse il minimo effetto sulla modestia di Uriah Heep, per fargli accettare la mia camera da letto, mi vidi costretto ad accomodarlo alla meglio per il suo riposo innanzi al caminetto. Il materasso del canapè, benché troppo corto per quel perticone, i guanciali del canapè, una coperta, il tappeto della tavola, un mensale pulito e un soprabito gli formarono il letto e la coltre, ed egli se ne mostrò più che soddisfatto. Datogli un berretto da notte, che egli si mise subito, e sotto il quale m'apparve così straordinariamente brutto che da allora non ne ho mai più portati, lo lasciai a riposare. Non dimenticherò mai quella notte, non dimenticherò mai come mi voltassi e rivoltassi nel letto, come mi tormentassi pensando ad Agnese e a quel mostro, come riflettessi a quello che potessi e dovessi fare, come non mi riuscisse di arrivare ad altra conclusione che a questa, che il miglior partito da seguire per la pace di lei si fosse di non far nulla e di tener gelosamente nascosto tutto quanto avevo appreso. Se m'addormentavo per pochi momenti, l'immagine di Agnese con i suoi teneri occhi e quelli di suo padre, che la contemplavano appassionatamente come eran soliti contemplarla, si levavano innanzi a me in atto supplichevole e mi riempivano di vaghi terrori. Quando mi svegliavo, il ricordo che Uriah dormiva nella stanza attigua m'opprimeva come un incubo, m'affannava con una strana paura come se avessi un demonio di immonda specie per ospite. Nel mio sonno era entrato anche l'attizzatoio e non voleva uscirne. Pensavo nel dormiveglia che fosse ancora arroventato, che lo avessi tratto dal fuoco attraversando con esso il corpo dell'ospite da banda a banda. Ero così invasato da questa idea, benché la sapessi senza alcun fondamento, che mi trassi pian piano fino alla stanza attigua a contemplare il dormiente. Eccolo lì, allungato sulla schiena, con le gambe distese che non si vedeva fin dove, con la gola che gli gorgogliava, il naso che ora respirava ora taceva, e la bocca spalancata come una buca delle lettere. Era tanto più brutto nella realtà che nella mia immaginazione scomposta, che dopo fui attratto verso di lui per quello stesso sentimento di ripulsione che mi ispirava, non resistendo a spingermi fin lì quasi ogni mezz'ora per dargli un'altra occhiata. E la lunga, lunghissima notte sembrava più uggiosa e più disperata che mai, e nel cielo non traluceva alcuna promessa di giorno. Quando la mattina presto lo vidi andarsene giù per le scale, perché grazie al cielo non volle rimanere a colazione, mi parve che la tenebra se ne andasse via con lui.
Quando uscii per recarmi al Commons, raccomandai particolarmente alla signora Crabb di lasciare le finestre aperte, perché il salotto si potesse aerare e disinfettare d'ogni contatto di quella presenza.